Buongiorno e ben ritrovati anche questo venerdì 8 giugno all'interno dello Spazio Che Sa. Vi ricordiamo che lo Spazio Che Sa è realizzato in collaborazione con Udicon Emilia Romagna e nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015. Anche oggi siamo in compagnia della nostra consulente Valentina Cortese.
Buongiorno Sergio e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Ciao Valentina, e nell'ambito dell'azione 2, credito al consumo, risparmio e assicurazioni, oggi affronteremo un tema molto delicato che è quello di evitare truffe nei finanziamenti. Ecco Valentina, quali sono le frodi sui prestiti più diffuse e come difendersi dalle truffe sui prestiti?
Allora, per quanto riguarda la forma di prestiti più utilizzata dai criminali per perpetuare appunto una truffa, i prestiti finalizzati continuano a fare la parte del leone, diciamo così, con il 74,3% dei casi di frode. Il CRIF ha registrato inoltre un aumento delle truffe su carta di credito con un più 51%. In particolare, la maggior parte delle frodi sui prestiti finalizzati ha riguardato l'acquisto di elettrodomestici con un 38,3%. A seguire quello del settore automoto con un 13,8%, quello dell'arredamento con un 8,1% e quello dell'elettronica, informatica e telefonia con un 6,8%. La tecnica preferita comunque dai truffatori per portare a segno il proprio piano è quello del furto appunto di identità. A proposito di prestiti finalizzati, molte truffe vengono portate a termine dai malviventi online. Qui infatti i criminali riescono a reperire dati personali e finanziari con più facilità, grazie ad attacchi informatici e furti di dati e password. Per questo i prestiti online sono le forme di finanziamento più a rischio e generalmente più colpiti da questo comunque genere di frodi. Piuttosto diffuso è anche il furto di identità su cambiale e assegni a nomi altrui, che vengono commessi falsificando la firma di assegni rubati al titolare o smarriti, oppure aprendo un conto corrente a nome suo per poter emettere degli assegni. L'indagine ha poi evidenziato come con anche comunque l'avvicinarsi dell'estate si intensificano invece le truffe legate alle vacanze e nella maggior parte di questi casi le persone rimangono vittime di frodi rispondendo ad annunci apparentemente vantaggiosi e dopo aver fornito copie dei propri documenti e dei propri dati personali e finanziari.
Quindi per chi ancora non avesse prenotato le sue vacanze, mi raccomando,
Di
prestare
prestare
particolare
attenzione.
attenzione, esattamente. Come difendersi? Valentina.
Allora, l'analisi del CRIF rimane quindi la prova evidente del fatto che le frodi rimangono un fenomeno in continua espansione. E proprio per questa ragione è importante che i consumatori imparino a tutelarsi e evitare così di cadere nella trappola delle truffe sui prestiti. I modi per evitare le frodi legate al furto di identità sono comunque diversi. A questo proposito è molto importante diffidare di finanziarie poco conosciute e ricordarvi di controllare se hanno comunque un sito web e se questo è affidabile. In alternativa anche utilizzare un comparatore online per confrontare i prestiti presenti sul mercato può essere una buona idea. Affidandosi ad esempio a uno di questi portali web, si ha così la sicurezza di non incorrere in forme di finanziamento fittizie e allo stesso tempo di risparmiare sugli interessi scegliendo la soluzione creditizia più vantaggiosa. Per evitare invece il furto di dati online è importante ricordarsi di utilizzare strumenti di sicurezza, quindi è importante optare per password complesse non scontati, quindi ad esempio non mettete, evitate di mettere dei nomi, dei cognomi, dei luoghi, delle date di nascita, insomma delle informazioni personali e controllate sempre che i siti web su cui state navigando siano protetti e che quindi appaia nella barra degli strumenti ad esempio la sigla HTTPS e non il comune HTTP. Infine è molto importante comunque controllare con frequenza il proprio conto corrente, così comunque da potersi accorgere il più in fretta possibile di eventuali movimenti di prelievo o debito, diciamo così, sospetti.
A proposito dell'HTTPS, adesso da un po' di tempo, insomma da qualche anno, alcuni siti, la maggior parte dei siti, nel momento in punto in cui si entra nella parte protetta del browser, addirittura la, 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 la la riga dove va messo l'URL diventa verde e viene proprio scritto sicuro, quindi mi raccomando, prestare particolare attenzione.
Ah, è vero, con il lucchetto che è
esattamente,
chiuso.
Esattamente, comunque controllare appunto che ci sia HTTPS. Buona sapersi, Valentina. E quali sono invece gli strumenti scelti dai truffatori di prestito?
Allora, innanzitutto abbiamo il phishing, che è un tentativo di rubare i dati finanziari di un utente utilizzando false pagine web che riproducono i form ufficiali di note banche. In più abbiamo anche gli allegati malware, che riproducono i moduli di richiesta del prestito e i contratti di credito autorizzati. E, ad esempio, avete mai risposto a un messaggio di spam? Perché la vostra casella di posta si riempirà di spam. E una semplice risposta, infatti, semplicemente a una mail di spam, anche se inviata senza avere un'intenzione di utilizzare il servizio offerto, racconta agli spammer che l'indirizzo mail esiste e quindi viene utilizzato attivamente. Alcuni spammer inviano messaggi a varie liste di indirizzi generalmente generate comunque casualmente. E il risultato è un aumento considerevole del numero di messaggi pubblicitari inviati alla casella di posta elettronica che risulta ormai esposta. Quindi, insomma, evitate assolutamente in qualsiasi modo, anche di sfuggita, se non lo fate intenzionalmente, di rispondere a questi messaggi di spam.
O anche solo aprire link in mail. Esatto. Di cui non siamo certi appunto del mittente.
Quello soprattutto. E i truffatori comunque utilizzano ogni tipo di trucco, insomma, per ingannare gli utenti. Alcune, pensate, che addirittura si presentano come organizzazioni religiose di beneficenza che aiutano i bisognosi. I messaggi possono contenere perfino citazioni della Bibbia per sembrare più convincenti. Altri invece tendono ad attirare i potenziali clienti con la promessa di grandi somme di denaro, a volte fino a diversi milioni di euro in contanti.
Accidenti.
Che possono essere concessi in un breve periodo di tempo, ovvero nel giro di poche ore, al massimo in un paio di giorni, senza alcun impegno, la necessità di un garante e con un numero minimo di documenti da presentare, tra i quali spesso non figura nemmeno un documento di dichiarazione dei redditi. Questo lo commenta Maria Virgilis, che è una spam analyst di Kaspersky Lab. E lei dice appunto: ci teniamo a ricordare che qualsiasi tentativo di aprire un contratto in allegato può portare a infezioni del sistema e alla perdita dei dati memorizzati sull'hard disk.
Insomma, questo è un commento di un pezzo grosso, dato,
esatto,
che appunto Kaspersky è uno dei principali, insieme a Norton, no? È uno dei principali, delle principali case produttrici di antivirus, quindi
sì,
che generalmente appunto eseguono un monitoraggio costante di tutte quelle che possono essere poi le problematiche, i pericoli che si corre nella navigazione online. Valentina, ci puoi dare dei consigli?
Sì, ad esempio,
come difendersi, insomma.
Ci sono dei consigli che comunque danno gli esperti, come ad esempio quello di non inserire mai i propri dati personali in siti in cui non si conosce ovviamente la provenienza, e di non compilare moduli HTML forniti da emittenti sconosciuti, soprattutto se il computer non è protetto da un programma antivirus che può identificare e bloccare i link fraudolenti. È importante anche cercare di non fornire mai i propri dati personali a terzi o scrivere riguardo a queste questioni finanziarie a finanziatori sconosciuti. Non lanciare file eseguibili o aprire allegati, come in particolare archivi e documenti Office che arrivano da emittenti sconosciuti, perché in casi estremi farlo solo dopo aver ottenuto l'approvazione da un programma antivirus è importante.
Ecco, restando sempre nell'ambito delle truffe finanziarie, che cosa si intende con il termine abusivismo finanziario? E perché è importante stare molto attenti?
Allora, quando si manifesta diciamo l'abusivismo finanziario, le truffe finanziarie diventano ancora più pericolose se vengono poste in essere da soggetti non autorizzati. A questo proposito bisogna premettere che le prestazioni di servizi di investimento, in considerazione della delicatezza delle attività, è un'attività riservata ad operatori autorizzati, i quali devono essere costantemente vigilati e iscritti in appositi albi pubblici, previa ovviamente la verifica dei necessari requisiti. Anche l'offerta di prodotti finanziari, come ad esempio, non so, le azioni, le obbligazioni, le quote di fondi, eccetera, eccetera, devono essere comunque preventivamente autorizzati. E operare nel settore finanziario, quindi senza le prescritte autorizzazioni, è illegittimo, a prescindere dalla circostanza che si pongono o meno in essere comunque le truffe.
Quindi mi raccomando, attenzione, nel momento in cui ci si rivolge ad un operatore finanziario è sempre bene andare a cercare, fare anche una breve ricerca per vedere appunto se esatto, l'intermediario o l'istituzione finanziaria in sé sia iscritta all'interno di questi albi.
Esatto, e ad esempio è come guidare senza patente, comunque non avere queste autorizzazioni legittime, perché si è sanzionati quindi senza, anche se in concreto comunque non si commettono specifiche infrazioni alla guida. E come chi vuole guidare, che deve prima dimostrare di essere in grado, appunto, allo stesso modo. Chi presta e offre quindi prodotti finanziari deve avere i requisiti e le caratteristiche per farlo in modo corretto. D'altronde, in entrambi i casi, le conseguenze negative possono essere anche gravi: si può provocare un incidente o si possono bruciare, diciamo così, in termini grezzi, i risparmi di una vita. E quindi la normativa prevede tre tipologie di abusivismo finanziario. La prima sicuramente è l'abusiva prestazione di servizi e attività di investimento, ovvero lo svolgimento di attività riservate come, non so, il collocamento di strumenti finanziari, la gestione di portafogli, la negoziazione di strumenti finanziari o di valute, la consulenza per investimenti e tante altre, in assenza delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Un'altra tipologia, diciamo così, di abusivismo finanziario è lo svolgimento abusivo dell'attività di promotore finanziario e anche dell'offerta fuori sede. E quindi è l'esercizio professionale da parte di una persona non iscritta all'albo dei promotori finanziari dell'offerta fuori sede, ad esempio a casa dei clienti, come agente, dipendente o mandatario di un intermediario. Terza e ultima tipologia di abusivismo finanziario è l'offerta abusiva di prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all'offerta al pubblico. E questa si ha quando viene posta in essere o pubblicizzata un'offerta di prodotti finanziari, come appunto vi ho detto prima, sempre le azioni, le obbligazioni, i contratti derivati, ma anche i fondi comuni di investimento, polizze assicurative a carattere finanziario e tante altre. Senza la pubblicazione e il deposito presso la Consob o altra autorità comunque di un prospetto informativo laddove la legge lo preveda. Quindi questi casi di abusivismo che vi ho appena citato nella realtà di tutti i giorni sono più frequenti di quello che si possa sembrare. E ciò è anche dovuto alla recente larghissima diffusione di internet, comportando quindi il moltiplicarsi della possibilità di contatto e quindi anche di pubblicizzare, proporre e concludere investimenti attraverso i siti web o email. E chi ha mutato l'abitudine quindi degli investitori, oggi con sempre più frequenza si concludono operazioni su strumenti finanziari via internet, purtroppo però tra di esse si possono comunque nascondere attività illecite. Si pensi infatti che i 2/3 delle ipotesi di abusivismo sottoposte all'attenzione della Consob, della appunto Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, riguardano attività poste in essere solo tramite il web.
E come possiamo fare per riconoscerlo?
Allora, quando si naviga in internet, quindi considerata la facilità con la quale è possibile essere contattati ed allettati con promesse di lauti rendimenti attraverso email o messaggi pubblicitari che appaiono quindi durante la navigazione, quindi ad esempio banner, pop-up, è importante esserne diffidenti. Anche se abbiamo intenzione di investire solo piccole somme di denaro, di provare solo per una volta a vedere come funziona una delle numerose piattaforme per il trading online disponibili su internet, dobbiamo prestare la massima attenzione perché non sempre è facile tornare indietro e recuperare i soldi investiti. Ci sono dei campanelli di allarme che possono farci pensare che chi ci pone l'investimento non sia autorizzato. E ci sono anche delle difficoltà nell'identificare comunque la società di riferimento. Perché? Perché una società seria o con una buona comunque reputazione non ha motivo di nascondersi né di comunicare da quale autorità è stata autorizzata. D'altronde, come quando si compra un oggetto, la prima richiesta che poniamo al negoziante è: di che marca è? Quando navighiamo in un sito internet comunque che propone investimenti, dobbiamo chiederci chi gestisce questa piattaforma, da chi è stato autorizzato. Quindi conoscere la vera ed esatta denominazione della società che propone l'investimento è la prima cautela da adottare, perché solo così possiamo verificare se la stessa sia presente negli albi dei soggetti autorizzati, come ha detto prima Sergio, alla prestazione dei servizi di investimenti della Consob o comunque di altre autorità. Tuttavia, non sempre è semplice individuare il vero nome della società che operano via internet, in quanto di solito usano marchi commerciali diversi dalla loro comunque denominazione.
Ok, ti interrompo Valentina, siamo
Sì.
al termine della puntata e ti ringrazio come sempre per i
Niente, spero che
tuoi...
possano essere stati utili ai nostri ascoltatori questi consigli.
Lo sono stati sicuramente. Dandoti appuntamento alla prossima puntata e ricordandovi che anche questo intervento è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico Ripartizione 2015, vi salutiamo e vi diamo appunto appuntamento alla prossima.